Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Beh, non c'è, siccome non l'abbiamo avuto, intanto ben ritrovati, no, buon pomeriggio, non ci siamo sentiti di recente, anzi ci siamo sentiti, mi ho detto io voglio fare un altro Penna e Calamai con Luca, allora lo vado a disturbare perché il momento è importante, stanno cambiando un sacco di cose, quindi gli allenatori che cominciano a piazzarsi nelle rispettive panchine, e Conte, e Palladino, e Italiano, direzione Bologna, e quello che succede in casa Lazio con Tudor, che c'è questo sottile filo che lega l'allenatore alla squadra, e quindi tante cose di cui parlare. E allora diamo il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca!
Caro Marco, per me lo sai che è sempre un grandissimo onore, oltre che un piacere naturalmente, stare insieme a te e a tutta la fantastica trasmissione Maracanã, che non c'è bisogno che lo dica io, è una trasmissione di riferimento nel panorama italiano sportivo.
Grazie Luca, senti Luca, però ti devo dire una cosa molto importante, perché noi abbiamo tanti ascoltatori che ci seguono, che seguono anche il palinsesto, e ti devo dire che abbiamo avuto un messaggio di un nostro carissimo ascoltatore Maurizio di Ancona, che è molto preoccupato e anche arrabbiato della situazione che sta succedendo all'Ancona Calcio. Gli ho detto che oggi noi l'abbiamo trattata all'interno di A Tutta C dalle 10 alle 11, ci sarà un altro approfondimento dalle 18 alle 19, perché è una questione che stiamo seguendo, perché ieri sera insomma è stata una serata molto calda. Chiedo scusa se apro con questo, ma ci tenevo perché credo che sia un argomento anche importante. Ecco.
Tra l'altro, Marco, te probabilmente non lo sai, ma io sono un tifoso scatenato dell'Ancona, perché nel mio percorso professionale ho incrociato due colleghi che poi sono diventati due carissimi amici, che sono Andrea D'Elefante e Mimmo Cugini.
Mimmo Cugini, che avremo alle 14, caro Luca.
Due colleghi che sono di Ancona, che mi hanno portato in quel mondo, ristorante Lo Strabacco, mare straordinario, gente fantastica. E quindi io ho sempre seguito con attenzione l'evoluzione di un mondo, Marco, che incredibilmente, perché non avete l'idea la passione che c'è ad Ancona per il calcio. È travolgente, è coinvolgente, è una di quelle città che veramente vive di calcio, lo vive senza aver mai goduto a livelli assoluti, ma lo vive per la passione per il calcio. Allora siamo, se non sbaglio, al quinto grande problema societario in pochi anni. E tutto ciò è incredibile, è incomprensibile, e io spero proprio nel momento in cui, ti devo dire la verità Marco, nel momento in cui sono arrivato in finale di Lega Pro, è arrivato in finale una realtà come Carrara, che è decollata nel momento in cui l'imprenditoria di Carrara, legata ovviamente in questo caso al marmo, alle cave, ha deciso che il calcio meritava la loro attenzione, è cresciuta e ora lotta per arrivare in Serie B. Io pretendo che sia fatta chiarezza su una proprietà straniera misteriosa, e pretendo che, per il rispetto di una passione che è travolgente, qualcuno faccia qualcosa per Ancona.
Sì, e vediamo, insomma, stiamo seguendo e monitorando questa situazione. Vi ricordo gli appuntamenti ancora per tutti gli approfondimenti A Tutta C dalle 10 alle 11, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, poi il pomeriggio dalle 18 alle 19. E attenzione, perché questo fine settimana stiamo naturalmente preparando, ci sarà naturalmente il playoff, la gara di andata. Noi seguiremo nel dettaglio la gara di ritorno a partire da domenica alle ore 17 con una lunghissima diretta, ma ci sarà uno spazio anche il sabato dalle 17 alle 18, diciamo così, un prepartita per la gara di ritorno dei playoff. Luca, non so se vuoi aggiungere qualcosa e poi andiamo un po' ai stretti temi di...
Devo dire che grazie alla fantastica struttura di TMV Radio che Marco Piccari dirige, io credo che abbiamo l'editore ha voluto fare una nuova sfida, sposando anche un invito del presidente del Garò Pro, Matteo Marani, un uomo che viene dal nostro mondo, quello del giornalismo, e che quindi ha riconosciuto a TMV Radio, al gruppo Tutto Mercato, un grande valore per esaltare i playoff. E come sa benissimo Marco, non ci fermeremo domenica, perché noi vogliamo continuare a raccontare questo mondo che ci sta dando grandissime soddisfazioni.
Eh sì, faremo sicuramente, poi darò tutto nel dettaglio prossimamente, delle finestre sul calciomercato della Serie C. Naturalmente vi ricordo anche il sito Tutto C, dove potete trovare tutti gli approfondimenti del caso. Allora, caro Luca, io partirei subito, se sei d'accordo, con la nazionale.
Allora, se vuoi il mio parere, da come dicevano i miei vecchi amici, da vecchio cronista, oggi sono io il vecchio cronista, una volta erano i colleghi che venivano da me a dirmi: ascolta un vecchio cronista, più vanno male le partite di avvicinamento a un grande torneo della nazionale, meglio è. Cioè, noi diventiamo vulnerabili nell'eccitazione, nella convinzione che siamo più forti, più bravi, più belli, più grandi. Se c'è qualche piccolo campanellino d'allarme è solo un vantaggio. Siamo in una fase di preparazione soprattutto mentale. Guarda, la grande forza di Luciano Spalletti è la capacità di costruire gruppo, di fare gruppo. Questo è il suo marchio di fabbrica, lo ha avuto da quando ha iniziato questa sua carriera con l'Empoli, l'ha portata avanti nel suo percorso, è stato fondamentale nel periodo romano, quando inventò, quando ancora era forte, all'inizio erano splendidi anche con Totti, è andato avanti nell'Inter e gli ha permesso di vincere uno scudetto storico nel Napoli. Capisci bene che un commissario tecnico fa più fatica a creare un gruppo, perché non hai 300 giorni l'anno per lavorare con un gruppo, devi inventartelo in pochi giorni. Questi giorni a Coverciano del ritiro saranno fondamentali, quindi poiché mi arrivano buone segnalazioni su questo fronte, trovo più importante sapere che il verbo, lo Spalletti pensiero sta entrando nel gruppo più del fatto se si sia battuto o meno la Turchia.
Caro Luca, sono d'accordo, insomma, non daresti tanto peso a questa partita, mi sembra di capire.
Assolutamente no, ma proprio no, anche perché poi mancavano dei giocatori importanti, ma proprio queste sono veramente amichevoli, nel senso in cui fai dei test, valuti qualche giocatore, non vi dimenticate che dovranno uscire da questo gruppo alcuni elementi, uno sarà sicuramente un portiere. Penso che a questo punto, viste le variazioni obbligatorie sulla difesa, le altre novità saranno a centrocampo, magari in attacco. Quindi è anche il momento in cui Luciano chiaramente sta cercando di capire a chi dover rinunciare, ma ripeto, soprattutto sta lavorando nella testa dei giocatori. Diciamolo subito, noi non siamo i favoriti. Anzi, io fatico a mettere l'Italia tra le prime tre, perché a rigor di previsione Francia, Germania e Inghilterra, metteteli voi in che ordine preferite, lasciando poi da parte Spagna e il Portogallo e Cristiano Ronaldo, ma insomma Francia, Inghilterra e Germania hanno sicuramente qualcosa in più. Ma se Luciano, che è il nostro valore aggiunto, riesce a fare quello che a lui è abituale, cioè a convincere il gruppo che se siamo una squadra, anche se non siamo più forti, possiamo diventare più pericolosi, ecco, noi possiamo diventare veramente la mina vagante del torneo.
Allora, dunque andrei a questo punto anche all'altra notizia del giorno importante. Insomma, ci sono anche già da ieri sera, no? Abbiamo seguito tutto l'evolversi della situazione, caro Luca. Insomma, Conte ricomincia da Napoli.
Questa sarà una grande storia, Marco. Allora, avvisa naviganti, telecamere, attenzioni, telefonini, tutti concentrati lì. Allora, innanzitutto bisogna dire bravo al presidente De Laurentiis, che ha preso coscienza che è stato un anno disastroso nel quale lui ha partecipato da attore protagonista e ha fatto quello che fanno i grandi presidenti: prendono il più bravo sulla piazza, tra quelli che naturalmente potevano muoversi, è sicuramente Antonio Conte. Dare ad Antonio Conte una squadra importante senza le coppe, state attenti, in Napoli può essere veramente un qualcosa di speciale. Quindi bravo, perché è andato ad aggredire un allenatore che ha un ingaggio fuori, diciamo onestamente, da quelli che erano i parametri abituali della gestione della Laurentiis. E se un presidente molto presente, molto invasivo, fa questo tipo di operazione, è perché probabilmente, fortunatamente, ha capito che i ruoli nel calcio sono importanti, e quindi lui aveva bisogno all'interno del suo gruppo squadra di un vincente, di una figura di grande personalità, di un allenatore che, oltre a fare l'allenatore, può essere un interlocutore anche importante. Però con De Laurentiis c'è un però. Accetterà che Conte poi sia padrone del suo mondo, oppure la tentazione, magari in un momento di difficoltà, che può capitare, anzi che sicuramente capiterà, potrebbe portare De Laurentiis a ricavalcare nuovamente l'idea che lui è un po' tutto del Napoli. Ecco, in questo caso vi ricordo l'interlocutore è terribile, cioè con Conte non si scherza. Allora io mi auguro che anche la nuova struttura dirigenziale riesca a riportare De Laurentiis nel suo ruolo, dove ha fatto delle cose non belle, straordinarie, che è quello di presidente, quindi di figura che sta un gradino sopra, ma che lascia lavorare sui uomini e che li supporta. Se lui non entrerà in concorrenza con Conte, occhio al Napoli.
Allora ti chiedo una cosa, che sarà una cosa, caro Luca, che chiederò anche dopo ai nostri amici. Nel corso di questo pomeriggio ci sarà un approfondimento dedicato proprio a questo arrivo di Conte al Napoli alle ore 14:30. Però chiederò questo: le tre cose, a tuo giudizio, che deve fare subito Antonio Conte, tre cose, tre punti, quali sarebbero a tuo giudizio?
Prendersi la squadra e il suo spogliatoio, il suo gruppo, lì dentro comanda lui. Quindi il presidente, se sta fuori, se vuole parlare con qualcuno lo convoca in sede, se ha dei dubbi o delle cose che non gli vanno, ha la possibilità, ripeto, nei quadri dirigenziali di confrontarsi. Lì dentro ci deve entrare solo se Conte lo permette. Questo è basilare, perché Conte è un uomo che ritiene di avere l'obbligo, il dovere e il diritto di essere padrone della sua area operativa. Quindi lasciare libero Conte, fare un grandissimo investimento sul centravanti, perché è lì che si giocherà probabilmente la stagione del Napoli, e qui capiremo se c'è un Napoli oltre Giuntoli. Lo sai che io ho sempre indicato il percorso dei centravanti del Napoli come un qualcosa di straordinario, perché il Napoli ha preso grandi centravanti, li ha utilizzati, si è preso i loro gol, li ha valorizzati, li ha rivenduti a prezzo d'oro e ne ha comprati altri che costavano sempre più di quelli precedenti. Siamo partiti da Cavani e siamo arrivati a Osimhen. Quindi vedremo, e questa sarà la grande sfida, se i nuovi quadri dirigenziali avranno questa capacità di individuare questo tipo di centravanti. E la terza cosa, io non mi piace questa guerra che si è creata intorno a Di Lorenzo, perché Di Lorenzo è stato ed è il simbolo di un gruppo, non solo il capitano, un punto di riferimento. Non mi piace queste guerre intestine, lui che pensa di andarsene, il Napoli che sottolinea che lui deve restare. No, mio nonno diceva che per forza non viene nemmeno l'asceto, ma non è il problema se il resto non resta Di Lorenzo, il problema è se il Napoli ritiene opportuno ripartire anche da un certo gruppo. Ecco, credo che questa è la decisione importante che deve prendere Conte. Cambiamo tutto oppure ripartiamo da una squadra, un blocco squadra che, ripeto, 12 mesi fa aveva ammazzato il campionato, e se lui fa la scelta giusta sarà l'altro passaggio decisivo.
Allora ti dico una cosa, così ti faccio rispondere all'ultima cosa sul Napoli, poi cambiamo argomento, perché abbiamo lanciato un sondaggio all'inizio proprio di Maracanã, che già viene molto votato, e quindi ringraziamo come sempre sul Twitter ufficiale di TMV Radio, anzi sull'X ufficiale: Antonio Conte firma con il Napoli, quali possono essere i reali obiettivi per la prossima stagione per il club di De Laurentiis? Zona Champions o Scudetto? Beh, caro Luca, il 56% vota Scudetto.
Te l'ho detto, sarebbe, ovviamente se potessi rispondere dopo aver conosciuto il nome del centravanti sarei avvantaggiato.
Ok, aspettiamo il centravanti, Luca, aspettiamo il centravanti.
In questo momento, Marco, ti dico zona Champions. Però ribadendo che se loro hanno l'abilità di trovare il centravanti giusto in un momento in cui c'è un Inter in autogestione, una Juventus in autogestione, un Milan che è molto misterioso, le romane che sono così, il Napoli non fa le coppe, l'unica delle squadre di vertice che non fa le coppe, e questo porta secondo me 6-7 punti di vantaggio. Con i centravanti giusti il Napoli di Conte può anche vincere lo scudetto.
Allora, naturalmente potete rispondere al 331-8200213. Ho chiesto quali sarebbero le prime tre cose da fare, cosa deve fare Conte, i primi tre punti. Mi ha risposto naturalmente Luca: comandare l'investimento sul 9 e recuperare anche alcuni giocatori come ad esempio Di Lorenzo. Luca, vado a un altro punto invece.
Se te vuoi ancora appoggiarti a un gruppo.
Certo.
Perché Di Lorenzo è il gruppo storico, certo. Lo è proprio come sostanza. Se invece Conte sceglie la rivoluzione totale, allora rivoluzione totale. Questa sua scelta inciderà moltissimo secondo me, su quelli che poi saranno gli effetti sul campo.
Luca, vado invece ad un'altra situazione dove c'è veramente un filo sottile che tiene in piedi il tutto, ossia il legame Tudor-Lazio. Tra l'altro ieri anche qualche contestazione da parte dei tifosi nei confronti del tecnico.
Pronto, scusami, ti ho perso un secondo, Marco, è saltata la linea.
No, ti volevo portare sul questo filo sottile che lega Tudor alla Lazio in questo momento.
Allora, guarda, Roberto Fruzzo, che è romanista, che so però interviene spesso nell'area romana, mi ha detto: scordati che Lusito licenzi Tudor, perché non regalerà mai soldi del suo stipendio, ma se Tudor dovesse andare via troverebbe porte aperte. Credo, mi permetto di dare un consiglio in virtù dell'esperienza, questo non è il modo giusto per vivere un problema simile, perché l'errore più grave che potrebbe fare il Lazio è di partire con un allenatore che non vuole. Quindi che si chiariscano, si è chiarita anche la Juventus con Allegri, trovino un punto d'incontro, magari se c'è da pagare una penale, ma io credo che né Lotito, quindi né la Lazio né Tudor, siano personaggi che accettano facilmente compromessi.
Saremo un po' a vedere. E, ti chiedono, Luca, c'è una
io
domanda, che cosa vuol dire?
Un contatto timido con Palladino l'hanno fatto la Lazio, questo ti fa per capire che...
Lo sai che qualcuno, Luca, sostiene che ci sia anche un contatto con Massimiliano Allegri?
Può essere, ma conoscendo... Ora, è vero che ho visto spendere a De Laurentiis tanti soldi per Conte, ma se io dovessi vedere, caro Marco Piccari, fuori classe del nostro mestiere, vedere Lotito spendere, non so, 8-9 milioni per Allegri, allora veramente il mondo si è capovolto e allora può succedere veramente di tutto nella vita. Non lo so, cioè... Bisognerebbe che ci fosse un'idea, bisognerebbe che Allegri volesse proprio venire a Roma, ci fosse un motivo. Ora so che lui c'ha anche degli interessi ippici molto importanti nella capitale, non so se il suo futuro lo porta nella capitale, allora potrebbe essere questo, ma non è nello stile della casa, ecco, andare a fare simili spese per un allenatore. Sarri era costato, ma insomma stiamo parlando di meno della metà di quello che prendeva Allegri alla Juventus.
Anche se però ti devo dire una cosa, Luca, Allegri dove va?
Intanto mi dicono che sta nella sua bellissimo attico a Livorno.
Ah, questo non c'è dubbio.
Che vive un momento anche di scarico, perché quello che ho visto nella finale di Coppa Italia non era Allegri, vuol dire che si era impossessato qualcosa di lui. E quindi era giusto anche che probabilmente lui ritrovasse un minimo di serenità dopo mesi molto stressanti. Io penso senza saperlo, che oggi, se io fossi Allegri, vorrei cominciare a vedere se cosa c'è oltre l'Italia, se c'è la possibilità di vivere un'esperienza nuova, di misurarsi con un mondo nuovo. Lui qua ha vinto tutto, lui qua è anche ormai considerato un po' vecchio, te lo devo dire. Perché poi sa, si fa la svelta a dare del vecchio alle persone, basta e passa un minuto il tempo, sei già vecchio. Io vedo Allegri più in un'altra dimensione straniera, a prendere se possibile un'altra vita calcistica.
Luca, ti chiedono che cosa significa autogestione dell'Inter.
Che per i problemi di bilancio che ha avuto in passato ha dovuto operare così, oggi l'ha entrata una nuova proprietà che comunque dovrà mettere a posto i conti. Non mi pare che ci sia la volontà di fare spese folli. La scelta di Marotta presidente, la scelta della continuità con un equilibrio di gestione, e quindi il primo passo per chi prende l'Inter è mettere a posto una società che ha dei problemi oggettivi, e poi di lì partirà. Detto questo, le invenzioni di Marotta hanno fatto sempre la differenza in passato, non sarà facile migliorare questa squadra. L'aver confermato Lautaro è già una prima mossa importante, però non vedo investimenti faraonici.
Ti voglio chiedere questo prima di salutarti: la scelta di Palladino alla Fiorentina è una scelta ambiziosa, sì o no?
No, è la via di mezzo tra Sarri, che sarebbe stata una scelta ambiziosa, e Aquilani, che sarebbe stato un rischio esagerato. La via di mezzo è Palladino, che non ha l'esperienza e non ha i titoli di Sarri, che però ha più esperienza di Aquilani, perché ha già fatto due anni in Serie A e soprattutto li ha fatti con un maestro di calcio come Galliani, e quindi è il sano compromesso da 6 in pagella.
Va bene, Luca, io come sempre ti ringrazio.
E un abbraccio, saluta il dottor Impallomeni, che è un fuoriclasse. E non staccatevi da Maracanã, perché è godimento allo stato puro.
Grazie, te lo saluto. Ciao. Sta per entrare proprio lui, come direbbe il grande Sandro Piccinini. Ciao Luca, un abbraccio, a presto, a prestissimo. Allora, intanto mi fa anche piacere che c'è un ascoltatore che dice che, pensate, sta a Copenaghen, ma è grande appassionato e tifoso dell'Ancona, ha detto non merita il quarto fallimento in 20 anni questo club, questa città non merita questo. Vi siamo veramente vicini e più che seguire la situazione non possiamo. Poi mi conoscete, insomma, io ho molto le Marche nel cuore per motivi affettivi e anche origine, quindi mi dispiace molto. Tra l'altro mi lega all'Ancona un ricordo bellissimo di quando avevo all'incirca 16-17 anni, adesso ricordo così vago, quando col motorino andavamo a vedere il ritiro l'Ancona Calcio, che era diciamo vicino alla zona tra Pesaro e Urbino. Era nei tempi di Guerini allenatore, c'era Zarate, era arrivato De Tari quell'anno, insomma era mi ricordo, insomma, eravamo sempre lì a vedere gli allenamenti di una squadra di Serie A, perché in quel periodo si preparava il campionato di Serie A. Insomma, mi lega questo ricordo bellissimo, e da lì, insomma, per tanti motivi ho sempre visto con grande affetto e seguito con grande affetto questa società, che purtroppo, come ci diceva il nostro ascoltatore, ha avuto veramente tante storie travagliate. Comunque, detto questo, beh, chiedo anche a voi: che Napoli vedremo con Conte il prossimo anno? Un Napoli da scudetto, un Napoli da zona Champions? Luigi ci scrive che il Napoli farà fatica a arrivare addirittura tra le prime quattro. Insomma, che idea vi state facendo? Perché è un arrivo comunque importantissimo, è uno degli allenatori più quotati che abbiamo, appunto, in Italia, e quindi stavo facendo così una mente locale al momento, considerando al Napoli Conte, l'Inter Inzaghi, il Milan ancora dobbiamo capire, la Juventus dovrebbe prendere Motta, Roma e Lazio già sono piazzate, Fiorentina Palladino, Bologna Italiano, insomma le uniche due squadre alla partenza in questo momento, in altri di partenza aspettiamo il Milan, però che hanno due allenatori che sono stati campioni d'Italia, sono Inzaghi e Conte.
Sì.
Questa è la verità, sì. Se non ho fatto male i calcoli, quindi Inzaghi trova un avversario che ha vinto lo scudetto, quindi gli sono gli unici due ai nastri di partenza delle big campioni d'Italia come allenatori, parlo al momento. Se il quadro rimane questo, aspettiamo naturalmente la casella Milan, che ancora non abbiamo in questo senso l'ufficialità. Nella Juve c'è Motta non ha vinto lo scudetto, ma ha portato il Bologna in zona Champions, e non so se questa situazione possa incidere o meno. Inzaghi ormai sa come si vince lo scudetto, l'ha fatto quest'anno, ci è andato vicino il primo anno. Conte, insomma, dove è andato il primo anno, no, secondo anno con l'Inter, insomma, l'obiettivo l'ha centrato, due gli scudetti ce l'ha pure lui. Ci fermiamo, break, perché poi si apre con Stefano Impallomeni e tutti gli amici. Ripartiamo dalla nazionale con Raimondo De Magistris, il nostro inviato, gli ospiti, c'è anche Niccolò Ceccarini, c'è Mimmo Cugini con noi, quindi ripartiremo un po' dalla nazionale, le indicazioni che sono arrivate, e poi ci avviciniamo sempre di più ai tagli e vediamo se ieri c'è stata qualche indicazione in merito a questa situazione. State lì, abbiamo appena iniziato.